A questo punto, riprendendo il nostro discorso e introducendoci nell'argomento dalle monarchie assolute agli albori del costituzionalismo, il laboratorio inglese seicentesco, lasciamo le questioni teoriche, i modelli che sono serviti alla storiografia e alle dottrine politiche successive per inquadrare i fenomeni che abbiamo sommariamente descritto e entriamo in un'esperienza storica specifica che va ritenuta decisiva rispetto all'evoluzione complessiva dei sistemi politici europei e in senso più lato occidentali. Mi riferisco alla situazione politica maturata in Inghilterra, nel Regno d'Inghilterra, durante il XVII secolo. Alcuni elementi di contesto per inquadrare la nostra analisi. A partire dall'inizio degli anni 30 del 1500, il Regno d'Inghilterra entra in una fase particolare dal punto di vista del proprio assetto religioso. Come si sa, per ragioni personali legati, diciamo, a dinamiche matrimoniali, l'allora sovrano d'Inghilterra, Enrico VIII, decise di rompere il rapporto con la Chiesa di Roma e con il Papa e dare vita in Inghilterra a una chiesa nazionale, teologicamente non lontana dalle posizioni della Chiesa di Roma, ma istituzionalmente sottoposta alla guida formale del sovrano inglese. Sarebbe nata la cosiddetta Chiesa anglicana. E questa particolare esperienza si sarebbe prolungata nel corso dell'intero Cinquecento attraverso la volontà del sovrano e della figlia dello stesso che gli sarebbe subentrata a partire dal 1558, vale a dire Elisabetta I, che sarebbe rimasta regina fino alla morte nel 1603. I due sovrani che ho ricordato appartenevano alla dinastia Tudor e avrebbero appunto regnato per l'intero periodo che abbiamo prima considerato, salvo una breve fase interlocutoria tra Enrico VIII e la figlia Elisabetta I. Questo è quello che va, diciamo, rilevato rispetto all'argomento che stiamo affrontando, è che l'avere così costruito una chiesa nazionale non spostava dal punto di vista degli orientamenti teologici la situazione inglese rispetto alla diatriba teologico-ecclesiastica che si era sviluppata in Europa per effetto della riforma protestante, inaugurata, come sappiamo, nel 1517 dal monaco agostiniano Martin Lutero. Rispetto a quella, diciamo, diatriba, poi trasformatasi anche in uno scontro politico e anche militare, già nel corso del Cinquecento, ma poi soprattutto nel periodo della cosiddetta Guerra dei Trent'anni, tra il 1618 e il 1648, le posizioni della corona inglese non si modificarono in maniera significativa. Se non che quando all'inizio del Seicento, in particolare nel 1603, alla morte di Elisabetta I Tudor, non si ebbe la possibilità di dare continuità alla dinastia Tudor, in quanto la regina non aveva figli maschi, non aveva figli in generale, e a quel punto la corona d'Inghilterra venne assunta dalla dinastia che da secoli regnava in Scozia, vale a dire gli Stuart. Quindi nel corso del periodo successivo, che va dal 1603 fino agli inizi del secolo successivo, fino al 1707, avremo un secolo di dinastia Stuart che appunto governa il Regno d'Inghilterra. Ed è lì, in quel quadro di successione dinastica, che si colloca la problematica che ora andiamo ad esaminare. Ma c'è un altro elemento di contesto che va richiamato, il fatto cioè che nel mondo inglese fosse maturato già a partire dal tardo Cinquecento una nuova, particolare, ecco, esperienza di fede che si inquadrava ancora nel cristianesimo, ma che era dal punto di vista teologico vicina alle posizioni del protestantesimo internazionale. È l'esperienza del cosiddetto puritanesimo. Semplificando il discorso, dunque, nell'Inghilterra a partire dal tardo Cinquecento e poi soprattutto, cosa che a noi interessa più da vicino per il nostro argomento, durante l'intero svolgimento del secolo XVII, abbiamo dal punto di vista religioso, ma ne vedremo conseguenze anche da altri punti di vista, il dualismo tra una chiesa nazionale anglicana non lontana tutto sommato dalle posizioni teologiche di Roma, della chiesa di Roma papale, e sul fronte opposto una componente protestante denominata, puritana. Perché è importante richiamare questo, ulteriore aspetto sullo sfondo, ecco, di un 600 inglese a guida Stuart? Perché la problematica religiosa, nel frattempo assurta di nuovo a elemento di crisi internazionale nell'Europa di metà 600, la già ricordata guerra dei 30 anni, si introduce pesantemente nelle questioni, negli equilibri politici interni al mondo inglese. Il primo dei sovrani Stuart, Giacomo I, subentrato a Elisabetta I Tudor, aveva mantenuto una linea tutto sommato relativamente equilibrata. Fino a che si era arrivati nel 1628 a una prima pesante crisi. La situazione tuttavia venne resa, difficile quando l'atteggiamento relativamente equilibrato di Giacomo I Stuart, che tra l'altro era in fama di essere di orientamento protestante, cominciò a entrare in conflitto con un Parlamento che si stava progressivamente delineando a maggioranza puritana, nel senso che le continue richieste di ulteriore espansione della fiscalità da parte di Giacomo I si scontrarono ripetutamente con la indisponibilità del Parlamento a farvi fronte, se non in un quadro di trattativa che prevedesse una serie di riconoscimenti limitanti i poteri assoluti del sovrano. La morte di Giacomo I e la successione del figlio Carlo I peggiorò ulteriormente la situazione, tanto più che, a differenza del padre, l'orientamento di Carlo I non era più così, incline a un sostegno alle posizioni protestanti, ma anche si registrava viceversa un riavvicinamento alle posizioni anglicane e indirettamente dunque romane. E tutto questo sfociò in un ulteriore, dicevamo, inasprimento della situazione, che è interessante dal nostro specifico punto di vista come premessa lontana della costituzionalizzazione dello Stato inglese, il fatto che nel 1628, per mozione parlamentare, venisse redatta questa Petition of Right, questa richiesta, diciamo, di diritti, che può essere costituita o viene considerata nel quadro, diciamo, costituzionale inglese come l'antefatto del più famoso successivo, diciamo, documento che poi evocheremo, quel Bill of Rights di fine 600, che avrebbe segnato proprio l'apertura di una nuova stagione del pensiero politico internazionale. Dicevamo, questa Petition of Rights non venne immediatamente accolta dal sovrano, venne ma solo in un secondo tempo, e è rimasto aperto il dibattito sul valore di quel documento, che in ogni caso ridefiniva i rapporti tra corona inglese e Parlamento inglese nei termini di un ridimensionamento dei poteri assoluti del sovrano. Carlo I, tuttavia, al di là di queste specifiche vicende della fine degli anni venti, avrebbe reagito chiudendo a tutti gli effetti, sciogliendo il Parlamento e lasciandolo non convocato, sciolto per vari anni. E questo alla lontana rappresentò una delle cause della guerra civile che vide schierate forze militari fedeli al sovrano o viceversa, guidate, diciamo, nel quadro, ecco, della fedeltà al Parlamento inglese a maggioranza puritana. E si arrivò appunto allo scoppio di quella vera e propria guerra civile che insanguinò il suolo inglese a partire dal 42 e almeno fino al 1648, anche se poi con sviluppi ulteriormente successivi sul piano militare. Che cosa accadde e che è interessante dal nostro punto di vista? Che lo scontro tra Parlamento e sovrano, trasformatosi ormai in una guerra effettiva e a tutto campo, portò alla fine alla radicalizzazione delle posizioni del Parlamento e del dominio esercitato al suo interno dalla componente puritana. In questo quadro emerse la figura chiave per la svolta di cui stiamo parlando, quello Oliver Cromwell, che già era appunto parte del rappresentante, membro del Parlamento inglese. Oliver Cromwell apparteneva alla cosiddetta gentry, a questa piccola nobiltà di provincia, che non vantava naturalmente i grandi titoli dell'aristocrazia plurisecolare che era rappresentata nella Camera dei Lords, ma che comunque operava all'interno, ecco, del sistema parlamentare inglese. E lui si pose alla guida anche diciamo dell'esercito che operava e combatteva sul fronte parlamentare e che ottenne appunto decisive vittorie, fino a che nel 1648 il sovrano Carlo I venne consegnato di fatto nelle mani del leader militare, del capo militare delle forze fedeli al Parlamento. Un Parlamento composto a quel punto solamente da esponenti che non intendevano trovare un accordo, un ulteriore tentativo di concertazione con il sovrano, quello che viene definito Rump Parliament, cioè un Parlamento tronco, ridimensionato, tagliato, ciò che rimaneva in qualche modo dell'intero vero Parlamento, decise infine di condannare a morte il sovrano e di giustiziarlo, il che avvenne nel gennaio 1649 con decapitazione. Siamo dunque al momento culmine della crisi nei rapporti tra Parlamento e Corona inglese, quando un Parlamento, seppur ridimensionato, semplificato su basi ideologico-religiose, decide addirittura di sopprimere la figura del sovrano e anche successivamente di cancellare l'esperienza istituzionale della monarchia, sciogliere la Camera nobiliare, la Camera dei Lords, la Camera ereditaria, e dare vita a un sistema repubblicano. Nella storia moderna dello Stato inglese è l'unica stagione non monarchica che si possa in qualche modo ricordare e che coincise cronologicamente con l'assunzione da parte dello stesso Oliver Cromwell della funzione di Lord Protettore, vale a dire guida effettiva politica e militare dello Stato, ora trasformato in Repubblica. La morte improvvisa, ecco, di Oliver Cromwell nell'autunno del 1858 e la successione da lui voluta del figlio Richard aprirono una brevissima fase interlocutoria che si esaurì già nei primi mesi dell'anno successivo, 1859, quando un rappresentante dei vertici, diciamo, dell'esercito parlamentare, George Monk, intraprese una trattativa riservata con il legittimo erede di Carlo I, cioè il figlio Carlo II, che nel frattempo era fuggito all'estero, e trattativa volta a convincerlo a rientrare in patria garantendogli l'assunzione della corona, cosa che avvenne nel 1660. Dunque, per fare sintesi e mettere a fuoco dal punto di vista del nostro, diciamo, problema, che cosa stava avvenendo? La guerra civile inglese, iniziata nel 1942, aveva determinato l'apice dello scontro tra Parlamento e monarchia, fino al punto che il re era stato giustiziato, ma poi il tentativo repubblicano, soprattutto perché il successore di Oliver Cromwell non era dotato delle medesime capacità, produsse la esigenza di ripristinare la monarchia. Dunque le posizioni in qualche modo si riassestarono in un processo di restaurazione del regime monarchico, ma anche della stessa dinastia degli Stuart. Nonostante tutte le varie, naturalmente, promesse o altro, la linea intrapresa da Carlo II rispetto soprattutto alla questione religiosa non variò di tanto quella che era la linea del padre, ma questa situazione peggiorò ulteriormente dopo la morte di Carlo II e l'assunzione al trono di Giacomo II, anch'esso Stuart. Giacomo II avrebbe regnato per poco tempo, aveva assunto la corona nell'85 e la perse nell'88-89. Vedremo perché di questa indecisione da parte mia nel datare il fenomeno evocato. E Giacomo II peggiorò rapidamente i propri rapporti sia con la componente puritana, i sudditi puritani protestanti del proprio Stato, e ancora di più con un Parlamento che deteneva ancora, all'interno del quale i puritani comunque detenevano ancora una cospicua maggioranza. Si riproposero le condizioni che avevano già determinato nel corso degli anni 40 la crisi e lo scoppio della guerra civile. Questa volta però non si pervenne allo scoppio effettivo, diciamo, di una guerra, semplicemente perché Giacomo II, accertata la impossibilità di avere un sostegno da parte dell'esercito, o almeno di una parte dell'esercito che riteneva gli fosse rimasto fedele, riparò all'estero. E a questo punto si aprì uno scenario che ci porta al cuore del nostro problema. Con il re all'estero e comunque che almeno sostanzialmente de facto aveva rinunciato a governare lo Stato, il Parlamento a guida a maggioranza protestante puritana si trovò nella condizione di disegnare un nuovo tipo di esito e lo fece attraverso la proposta fatta alla figlia di Giacomo II, Maria Stuart, di assumere lei stessa la corona, cosa consentita nel sistema inglese, come sappiamo, perché già nel corso del Cinquecento si era verificato in più di un caso, ecco appunto, l'assunzione della corona da parte, diciamo, di una appartenente femminile alla dinastia. Abbiamo ricordato ed è considerata una delle maggiori, diciamo, figure regnanti nella storia inglese, quella appunto di Elisabetta I. E dunque il problema non era tanto di genere, ma è legato al fatto che ci fossero solide garanzie che chi avesse comunque in futuro regnato in Inghilterra desse garanzie di non sostegno alle posizioni anglicane e subordinatamente romano-papiste, per usare un termine all'epoca, diciamo, frequentemente, che ricorreva frequentemente, ecco, nei dibattiti politici inglesi. Per effetto di questo, la corona non venne offerta semplicemente a Maria Stuart, ma anche al consorte, il consorte Guglielmo III, appartenente alla dinastia olandese degli Orange. Dunque, il Parlamento inglese, a guida puritana, decise di mantenere la monarchia, quindi di non accedere nuovamente all'esperienza repubblicana come era avvenuto nei decenni precedenti, ma di subordinare il riconoscimento dei nuovi sovrani al plurale, perché a questo punto si trattava sia di Mary Stuart che del consorte Guglielmo III d'Orange, a una condizione imprescindibile: sottoscrivere con la propria firma un atto limitante i poteri dei futuri sovrani. È nel quadro, diciamo, di questa decisione, nel contesto che abbiamo chiarito, che viene elaborato dal Parlamento inglese e sottoposto alla firma di Guglielmo e di Maria il documento che viene chiamato genericamente, perché non è un nome specifico, Bill of Rights, vale a dire Carta dei diritti. Allora, questo passaggio è fondamentale, non solo nella storia politica inglese, ma in generale nella storia politica occidentale e conseguentemente anche mondiale. In che senso? È l'atto che, nella misura in cui viene sottoscritto da sovrani, formalmente pone fine, nel caso inglese, alla tipologia specifica di forma di governo, forma politica, che chiamiamo monarchia assoluta. Nel sistema inglese c'erano state in precedenza varie situazioni che inducevano a ritenere che i poteri formali del sovrano non potessero più considerarsi assoluti, però di fatto il tentativo continuo dei sovrani Stuart nel corso del 600 dimostravano il contrario. Ora invece Guglielmo e Maria, sottoscrivendo il Bill of Rights, riconoscevano formalmente la cessione di una quota della propria sovranità. Possiamo considerare dunque questo documento sul piano simbolico, oltre che strettamente concreto, come il punto di svolta tra il modello della monarchia assoluta e il modello successivo della cosiddetta monarchia costituzionale. In realtà il Bill of Rights non ha le caratteristiche di contenuto che possano in senso stretto qualificarlo come carta costituzionale. Ma attenzione, all'epoca non esistevano già carte costituzionali e quindi nell'esprimere questa nostra valutazione non dobbiamo in qualche modo considerare il Bill of Rights non costituzionale alla luce di documenti che solo in epoca ben successiva verranno, diciamo, elaborati e approvati con contenuti molto più articolati. È vero, il Bill of Rights non contiene nessun elemento sulla cui base si possa costruire l'architettura istituzionale di uno Stato, cosa che invece troviamo in tutte le carte costituzionali, diciamo, contemporanee, a partire da quella carta costituzionale statunitense del 1787, che possiamo legittimamente considerare un capostipite da questo punto di vista. Di che cosa parlava dunque il Bill of Rights? Poneva una serie di clausole nel rapporto tra Parlamento e sovrano. Dico al singolare perché questo documento è rimasto in vigore anche dopo, quindi il fatto che ci fosse questo duplice monarca nel caso di Guglielmo e di Mary non rileva nel corso del tempo. Li poneva in che termini? Il sovrano non aveva più de iure, alla luce di questo documento, una serie di prerogative che prima deteneva in maniera assoluta. Una serie di clausole lì contenute, potrete poi andarvi naturalmente a studiare da vicino il documento, lo si trova facilmente in rete sia nella versione originale inglese che in traduzione italiana, e consente di capire che una serie di clausole riguardavano la tutela dei singoli sudditi, chiamiamoli così all'epoca, tutti aspetti che erano stati vulnerati dal concreto comportamento dei sovrani Stuart nel corso del Seicento, che di fronte alla indisponibilità a pagare nuove tasse necessarie per condurre le guerre, determinavano l'arresto, la requisizione o quant'altro a danno dei sudditi che non si prestavano a questo tipo di operazione, oppure gli stessi parlamentari che si erano opposti alle richieste del sovrano erano stati in varia forma vessati. Quindi questo non poteva avvenire. Non potevano essere inserite nuove tasse senza il consenso del Parlamento e varie altre cose non potevano essere consentite legittimamente ai sovrani se non con il previo consenso del Parlamento. Dunque, dal punto di vista della storia istituzionale, questo era il passaggio fondamentale. Veniva meno il carattere assoluto della monarchia. Se ricordiamo alcune delle clausole che abbiamo evocato nella lezione precedente e che abbiamo ricondotto al pensiero di Bodin e di Hobbes, vediamo che uno degli aspetti, uno dei tre aspetti da loro previsti, veniva dunque a cadere. Ricordiamoli: la indivisibilità, l'assolutezza e la perpetuità del potere del monarca. Bene, la seconda di queste tre clausole era negata in radice dal Bill of Rights, quindi passaggio fondamentale. Ma passaggio ulteriormente importante, assoluto rilievo assunto dal Parlamento, un organo politico che col senno, diciamo, anche di poi, alla luce dell'evoluzione successiva del pensiero e della prassi costituzionale, avrebbe in qualche modo visto la propria funzione, il proprio ruolo, diciamo, di organo rappresentativo fortemente approfondito e sviluppato, ma non anticipiamo il prossimo argomento. Altre clausole, tuttavia, erano contenute all'interno del Bill of Rights e vanno ricordate per avere un quadro più completo del suo contenuto. Dato che lo scontro tra i sovrani Stuart e il Parlamento inglese a maggioranza puritana aveva anche radici religiose, una delle clausole esplicite del Bill of Rights era l'impedimento per i futuri sovrani, compresi naturalmente i firmatari del documento, di esprimere posizioni di fedeltà nei confronti della Chiesa di Roma. Il termine utilizzato è papist o popish, eccetera. Tutto questo sulla base, diciamo, di una contrapposizione tra una fedeltà verso Roma e invece il riconoscimento, e anche questo è un dettaglio ma è molto interessante dal punto di vista dell'inquadramento religioso e politico, ecco, che il Parlamento inglese sottopose a Guglielmo e a Mary, il fatto che lo Stato inglese si autodefinisse nel Bill of Rights Protestant Kingdom. Quindi c'è una autoattribuzione formale di schieramento non nazionalista, non politico, ma espressamente religioso, perché l'aggettivo protestant chiaramente si riferiva alla contrapposizione, alla diatriba in atto tra le due grandi confessioni cristiane che si confrontavano in Europa. Infatti è molto importante perché si tenga conto che in quello stesso periodo, nella vicina Francia, il re Luigi XIV emanava invece decreti fortemente filocattolici, fortemente filoromani, quindi una spaccatura anche sul piano internazionale e la volontà di esprimersi a favore di un orientamento religioso specifico. Un ultimo dettaglio che non è di straordinario rilievo, ma insomma giusto per farvi capire come dal punto di vista metodologico è bene sempre porsi degli interrogativi quando si hanno dei dubbi e fin dove possibile cercare delle risposte fondate. Come datare il Bill of Rights? Il problema non riguarda tanto il giorno. La data che viene esibita all'interno del documento è certamente 13 febbraio, ma di quale anno? Il documento nella sua versione ufficiale scrive 1688. Spesso però incontrerete una datazione nei riferimenti al Bill of Rights che parla del 1689. Si tratta di un errore? No, si tratta di conoscere il perché di questa, diciamo, apparente contraddizione. All'epoca e fino all'incirca la metà del Settecento, l'anno veniva fatto iniziare con il 25 di marzo. Per cui la data del documento, la data ufficiale del documento è certamente 13 febbraio 1688. Ma quel 13 di febbraio noi oggi lo considereremmo come appartenente all'anno effettivo, diciamo 1689. Quindi, se seguite la datazione del documento nel quadro, diciamo, di una linea filologicamente più attenta, dovete datare 1688. Se invece modernizzate questa datazione e volete tenerne conto sul quadro generale, ecco, del computo del tempo prevalente in Occidente, allora dovete datare 1689.